Allora bene, pochi minuti alle 17, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa e vi avevamo annunciato che avremmo contattato una compagna di Bologna per raccontarci il percorso di lotta che si è attivato insieme alle persone che sono costrette dentro il circuito dell'accoglienza, nello specifico in una struttura chiamata HUB, dal termine legato allo smistamento delle merci. A Bologna è nato un percorso di lotta, di condivisione e di discussione, e quindi insomma volevamo partire un po' dalla storia di questa struttura, dandoti comunque il benvenuto qui in trasmissione.
Sì, ciao, grazie innanzitutto per questa chiamata. Niente, allora, brevemente, questo posto che attualmente, come dicevi tu, viene chiamato HUB, era qualche anno fa, insomma, era un CIE, era stato CPT, poi trasformato in CIE, ed era stato chiuso nel 2013. È una struttura che in precedenza era una caserma militare, quindi anche a livello architettonico molto poco accogliente, come potete immaginare, e quando è stata chiusa nel 2013, anche in seguito alle proteste che si sono susseguite in tutta per diversi anni, insomma, la struttura non è stata riconvertita a livello architettonico in nessuna maniera. Sono stati fatti alcuni lavori di ristrutturazione all'interno, ma le gabbie e le sbarre che caratterizzavano la struttura quando era CIE sono chiaramente rimaste, in ottica anche funzionale, chiaramente. E nel 2014 questa struttura è stata riaperta in seguito anche all'emergenza sbarchi che c'era stata nell'estate del 2013, se adesso non ricordo male, e poi con tutta appunto questa situazione il governo italiano aveva deciso di aprire alcune strutture di emergenza, tra cui i CAS, e anche queste strutture particolari che di cui appunto, a quello che ci risulta, ce ne sono state in varie città d'Italia, però quella di Bologna, questo HUB, è poi rimasto attivo nel tempo, quindi l'emergenzialità che inizialmente doveva caratterizzare l'esistenza di questa struttura è chiaramente passata in secondo piano, e la sua insomma gestione tenuta in vita è stata regolamentata. Teoricamente all'interno dell'HUB la permanenza delle persone sarebbe dovuta essere di pochissime settimane, tempo sufficiente per smistarli, come hai ben detto tu anche all'inizio, in altre strutture, di seconda accoglienza, da cui poi far partire tutta la trafila per la richiesta d'asilo, eccetera eccetera. Cosa si è verificato nel corso degli anni? Che questa gestione emergenziale e di veloce smistamento ha caratterizzato l'esistenza della struttura per poco tempo. Ci sono stati periodi nei quali addirittura qua dentro c'erano 700 persone che stavano pochissimi giorni e poi venivano spedite via. E nel tempo però i flussi si sono ridimensionati in parte, gli arrivi qui, e le persone che stavano qui hanno iniziato a essere costrette a restare per tantissimi mesi. Negli ultimi mesi abbiamo addirittura conosciuto parecchie persone che sono qui ferme da qualcuno da 4, qualcuno da 6, qualcuno da addirittura 10 mesi. Qual è la questione? Che finché le persone restano qua dentro, almeno questo finché non sono iniziate le proteste qualche mese fa, addirittura le persone che erano qui manco avevano fatto il C3, che è il primo passaggio per poi poter accedere a tutta allo sviluppo dei documenti per la richiesta d'asilo. Quindi persone che di fatto erano costrette, sono costrette a stare qui perdendo assolutamente la propria vita, come anche loro più e più volte hanno detto. E per questa ragione abbiamo deciso a un
tra
certo
l'altro
punto,
scusa, per compilare il C3 non serve alcuna mediazione, alcun avvocato,
certo,
è una cosa che si può fare in totale autonomia, non serve essere gestiti,
certo, però
da qualcuno.
Esatto, il fatto che non lo facessero è anche esplicativo del totale lassismo che caratterizzava l'operato degli operatori, dello staff qui dentro, no? E sono state fatte molte pressioni da parte dei ragazzi per la velocizzazione dei documenti per fare i C3 dopo le prime proteste che sono state fatte, che sono state per lo più dei presidi qua fuori, lo staff ha iniziato molto velocemente a fare il C3 a tutti, e allo stato attuale, a quanto ci risulta grazie ai dialoghi che abbiamo avuto con le persone che stanno dentro, pare che le persone che ora sono qui hanno fatto tutte il C3. Quindi per loro è stato un grosso risultato delle lotte che abbiamo portato avanti, perché almeno tutta la trafila dei documenti inizia a essere un filo più veloce. E accanto a questo, le proteste che loro hanno portato avanti e che noi abbiamo portato avanti insieme a loro sono state caratterizzate dalla messa in evidenza delle pessime condizioni di vita che caratterizzano questo luogo, a partire dalla sporcizia e tutto ciò che ci possiamo immaginare che sempre caratterizza le strutture di detenzione, perché pur essendo una struttura permeabile, nel senso che le persone che ci vivono hanno la possibilità di uscire, e rispettando però chiaramente degli orari secondo il regolamento imposto, allo stesso tempo loro si vivono la loro permanenza qui come una vera e propria detenzione. E quindi niente, sabato 12 abbiamo deciso insieme, su loro proposta, di fare una merenda in piazza, che poi si è trasformata in un corteo per le vie del quartiere. E si è pensato che fosse molto importante anche comunicare al quartiere come vivono le persone che stanno là dentro, i loro vicini di casa, che tante volte vengono chiaramente dalle persone che vivono qui guardati come dei mostri, perché sappiamo che purtroppo la gente guarda queste persone in questo modo. È stato un corteo molto bello, molto partecipato, e si è concluso con un presidio davanti al lab nel quale è stato letto il documento che i ragazzi hanno scritto e nel quale evidenziavano appunto le carenze che caratterizzano la loro permanenza lì, le carenze dello staff, la lentezza per quanto riguarda i documenti e tutto quanto. E quindi l'idea di andare avanti su questa strada, purtroppo a seguito delle proteste, probabilmente a quanto si è capito fino ad ora non riconducibile alle proteste stesse, ci sono state delle espulsioni dalla struttura, e infatti ieri mattina la polizia è arrivata al lab e ha notificato a 5 persone l'obbligo di uscire dalla struttura, utilizzando come pretesti, cioè giustificando questa scelta, per qualcuno per il fatto che avesse dei precedenti di polizia, delle segnalazioni in realtà, semplici segnalazioni di polizia antecedenti anche al loro ingresso all'interno della struttura. Per altre persone, per 4 di queste persone qui, il provvedimento è stato giustificato per il fatto che gli fossero stati proposti già 2 volte dei trasferimenti in zone lontanissime dalla città, e loro avevano rifiutato questi trasferimenti, e quindi lo staff ha detto: se voi avete rifiutato i trasferimenti, prego uscite. Questi provvedimenti notificati dalla polizia, e adesso appunto ci siamo oggi pomeriggio incontrati con loro nel parco anche per parlare di questo e vedere che passi successivi fare rispetto anche a queste pressioni intimidatorie che effettivamente staff e polizia insieme stanno cercando di portare avanti.
Ma quando parli di staff, chi è l'ente gestore di questo centro?
Allora, al momento c'è un consorzio, se così si può chiamare, di cooperative, che sono tutte cooperative del territorio bolognese che sin dall'apertura del lab, quindi ti parlo del 2014, hanno preso in mano la gestione di tutto questo fantastico business, e insieme alla gestione del lab di Via Mattei moltissime delle strutture d'accoglienza, casse eccetera, che ci sono sul territorio bolognese e della provincia.
Quindi insomma quel centro rappresenta per loro un vero e proprio salvadanaio continuo.
Assolutamente sì. Anche perché appunto, come dicevo adesso, nel senso, non è che si tratta di appalti che loro hanno vinto casualmente per un breve periodo, no? Sono soggetti che economicamente hanno molto da guadagnare rispetto a questa situazione, e questo business per loro è stato molto fruttuoso per diversi anni, quindi siamo dal 2018 e dal 2014 che hanno in mano un bel pacchetto, diciamo così.
Certo, diciamo che la stessa storia di questa struttura ci racconta molto bene la logistica che c'è dietro i campi, e non è soltanto in base appunto delle virgole che cambiano nelle leggi che le porte di un centro diventano o chiuse o aperte, ma è in un modello preciso di gestione dei flussi che c'è una necessità di mantenere mantenere tra l'altro queste strutture con una discrezionalità immensa, però come vasi comunicanti per gli altri centri d'accoglienza che rappresentano poi il bottino delle cooperative. Questo fatto, come ci racconti te, in una continua relazione con le forze dell'ordine, ed è anche una delle ragioni per le quali come trasmissione qui, come compagni e compagni, abbiamo spesso cercato di approfondire la natura di questi centri, perché a più riprese il cosiddetto movimento antirazzista romano si è proposto come gestore di un hub. È stato fatto anche un corteo a cui c'è stata una grandissima partecipazione della città, dove si faceva un riferimento generico all'antirazzismo, ma che poi di fatto chiedeva alle autorità di veder riconosciuta una struttura come il Baobab come un hub, e dove i volontari dovevano preoccuparsi di gestire le persone, i flussi, e così come l'identificazione, la schedatura, l'accesso poi alle pratiche di per quanto riguarda i documenti. Quindi è un tentativo che un po' a parole, un po' con altre pratiche di lotta e altre soprattutto mire, i compagni delle compagne hanno provato ad osteggiare, ma è una tendenza tuttora presente qui in città. Quindi è molto utile parlare poi delle lotte che vengono messe in campo dalle stesse persone che si vedono costretti e gestiti in queste strutture.
Certo, qui chiaramente i ragazzi che vivono all'interno del lab, nel testo che hanno scritto per il corteo di sabato, hanno messo in evidenza molto bene la stretta relazione che c'è appunto poi tra forze dell'ordine e staff del lab, dicendo anche una frase molto chiara, che era una roba tipo: la legge qua dentro la fanno loro, sono loro che decidono quali sono le regole, all'interno però, come dicevi anche tu, di un'arbitrarietà e una discrezionalità molto ampia. Perché ad esempio, anche ritornando ad esempio a quello che vi raccontavo prima rispetto all'espulsione di queste persone avvenuta ieri, parlando anche ad esempio con dei legali, ci siamo resi conto che i motivi che hanno spinto la questura in concerto con gli operatori dello staff a espellere queste persone dalla struttura, cioè, è qualcosa che non è legiferato, non so come dire, e non è che io mi voglia appellare alla legge per dire cosa è giusto, che cosa non è giusto, no? Però è per sottolineare che all'interno di tutto questo marasma che sottende un business che dal mio punto di vista l'unica cosa chiara e stabile, ci sono poi i comportamenti da parte di chi gestisce queste strutture, che cambiano di volta in volta a seconda dei bisogni, a seconda degli interessi che ci sono sotto. Quindi è anche difficile per chi vive all'interno di chi è costretto a vivere in queste strutture, capire qual è il regolamento, ad esempio, che io sarei teoricamente costretto a rispettare per poter godere dei benefici che loro mi dicono, di cui mi dicono che io posso usufruire, no? È tutto molto chiaro, molto nebuloso e assolutamente discrezionale. E su questa cosa qui c'è l'intenzione di appunto prendere parola, sollevare anche un po' un polverone, per quanto si riuscirà, far sì che poi le responsabilità tornino al mittente, perché come dicevi anche tu, chi lavora all'interno di queste strutture, mascherandola o meno come intervento pseudo-umanitario, però di fatto quello che fa è assolutamente collaborare con un più ampio sistema di gestione dei flussi migratori, delle espulsioni, di tutto quello che sappiamo. Quindi penso che siano discorsi molto importanti, e credo anche che sia molto prezioso il fatto che in questi giorni qui, e poi come dicevi anche tu magari a Roma, si riesca anche a condividere con le persone che vivono all'interno di queste strutture tutti questi ragionamenti, perché evidentemente stiamo vedendo le stesse cose, probabilmente allora possiamo anche lottare insieme e arrivare a dei risultati validi.
Assolutamente. Tra l'altro, in questa discrezionalità, che insomma è anche piuttosto evidente, su cui ci sarebbe anche da discutere, su che nel senso, immagino che abbia un'utilità immensa quella di conoscere un regolamento interno, anche per poter fare opposizione certo. A quello che avviene nei propri confronti, di fatto c'è anche un'estrema pericolosità, diciamo, nel tentativo di normalizzare anche i contesti discrezionali, ed è un tentativo che per esempio è stato fatto con i CPR in passato, quando si chiamavano CIE, dove non voglio assolutamente fare dei parallelismi forzati, però c'è stata buona parte, insomma, delle organizzazioni umanitarie o paraistituzionali che hanno cercato a più riprese di dire questi centri non possono essere gestiti un po' come capita, c'è bisogno di un regolamento interno, c'è bisogno di che venga uniformata la gestione di questi centri, e di fatto i tentativi che poi sono stati fatti da parte del governo di riforma vera e propria dei centri hanno rappresentato un'ulteriore chiusura.
Ma infatti capisco assolutamente quello che dici, credo che ci siano ottiche diverse dalle quali guardare lo stesso problema. Un conto è chiedere, appunto, come dicevi tu, una normalizzazione dei regolamenti, piuttosto che di tutto ciò che al momento è assolutamente nebuloso e funzionale in realtà a un controllo molto più capillare di tutto. Un altro conto è dire: rendiamoci conto che per lo Stato, per chi lucra su questi spazi e tutto quanto, e sulla vita di queste persone, è assolutamente funzionale che le cose funzionino così. Lo sappiamo e vogliamo lottare per far sì che questo non debba determinare le vite e le libertà delle persone che sono costrette a stare qua. Quindi
certo, di sottofondo c'è diciamo, una cosa che ha un peso immenso, oltre ovviamente a garantire un business, ma è il progetto di disciplinamento che rappresentano questi centri e la vita in questi centri. Immaginiamo persone costrette a entrare e uscire a determinati orari, quindi con che anche rispondono a delle logiche legalitarie e antidegrado, quindi non vedrebbero queste persone attraversare le strade per esempio di notte, certo. Così come l'impossibilità di scegliere che cosa mangiare, cucinarsi da soli, così come appunto l'accesso a un semplicissimo modulo, alla fine diventa, come nei contesti carcerari, la domandina essenzialmente.
Esattamente.
E tra l'altro con dei referenti che non sono propriamente in divisa, dal volto tra l'altro umano, che rappresentano secondo me un'altra forma di controllo abbastanza preciso, abbastanza oculato. Lo vediamo per esempio anche con educatori, mediatori o le figure per esempio legate alla religione, di come queste figure poi hanno dei ruoli ben precisi nel controllo, nella gestione e nel tentativo di sedare il più possibile qualsiasi resistenza e qualsiasi protesta.
Certo, guarda, giusto a proposito di quello che stai dicendo, ieri uno dei ragazzi che è stato espulso dal lab ci ha raccontato che nel momento in cui gli è stato, appunto, è stato raggiunto dagli sbirri che sono andati in camera per dirgli che doveva uscire, c'è stato poi l'intervento del mediatore che, vedendo però la grossa solidarietà che si era mossa da parte di tutti gli altri presenti, ha cercato, insomma, di sedare gli animi, di incutere timore, dicendo proprio, di sua spontanea volontà, attraverso le proteste che fate rischiate tutti quanti quello che lui sta vivendo oggi, ok? E quindi, insomma, direi che perfettamente i profili coincidono, si tratti di sbirro in divisa piuttosto che colui che tiene in mano le chiavi della struttura, colui che è preposto alla traduzione dei messaggi in lingua degli ordini che gli vengono impartiti, diciamo che divisa o non divisa svolgono la stessa funzione, e quindi niente, questo
Questo è sicuramente importante da rimarcare, perché appunto il ruolo di queste strutture, oltre che repressivo, lo abbiamo descritto tante volte in mille modi, anche, come si diceva, appunto educativo. Si cerca proprio ormai di sistematizzare un modus operandi che poi nel tempo, immagino anche per chi l'ha progettato, per chi l'ha pensato, porterà comunque appunto a un disciplinamento quasi completo e totale anche all'interno di queste strutture, per cui poi insomma bisogna rigare dritto in un certo modo. Poi insomma il punto è che questa discrezionalità, questa arbitrarietà che vediamo ormai sparsa in tutti i centri è abbastanza sistematica e anche propedeutica poi a quella che è tutta la macchia delle espulsioni, perché il fatto che tu ci hai raccontato una persona con precedenti, poi con segnalazioni, quindi non ho capito, cioè esatto, quindi non si tratta neanche di carichi pendenti in qualche certo. modo, si tratta di segnalazioni, può essere espulsa dal circuito dell'accoglienza, quindi non rientrare più in quel circuito lì. Questo sta a significare che insomma si sta sistematizzando sempre di più quello che è il criterio selettivo di chi può stare e chi non può stare, e automaticamente questo porta a oleare sempre di più quella che è la macchia delle espulsioni e dei respingimenti. Questo è fondamentale da rimarcare, da capire, perché proprio come dire, cioè, se si lotta contro la macchia delle espulsioni, tutta la questione dell'accoglienza va presa di petto, non si può insomma in qualche certo. modo pensare di...
semplicemente tante volte per come viene gestita può diventare, rischia di diventare o è in tanti casi l'anticamera di tutto quello che poi esatto. è il sistema delle espulsioni, quindi, ma credo che anche, cioè, da parte delle persone che la stanno vivendo sulla propria pelle tutta questa questione, tutto questo discorso che noi ora stiamo facendo sia molto chiaro.
Certo.
E c'è, almeno per quello che noi stiamo vedendo qui, pochissima presa da parte delle intimidazioni che mediatori, operatori del centro e sbirri cercano di fare nei loro confronti. E credo che questo appunto sia molto positivo, dopodiché speriamo che
assolutamente
riesca a continuare in dei percorsi di lotta. Questo.
No, per questo appunto lo diciamo sempre, proviamo in qualche modo a mettere sempre l'accento su questo, è importantissimo solidarizzare e stare al fianco di chi conduce queste lotte sia individuali che collettive all'interno di questi centri su qualsiasi questione, proprio perché è necessario mettere in qualche modo un granello di sabbia dentro questo ingranaggio, perché va fermato, perché se si lascia che le cose vanno avanti così, veramente ci ritroveremo tra qualche anno che questi centri saranno asettici, completamente controllati, e ripeto, questa arbitrarietà sarà sempre più sistematica, e c'è tutta la volontà e tutto l'interesse a mantenerla così, proprio perché permette territorialmente e contesto per contesto di controllare, di sistematizzare, di insomma portare avanti questa complessa macchina che è appunto poi punta a far entrare le persone che vengono ritenute diciamo degne di accoglienza e respingere e espellere o comunque eliminare, non porsi più il problema delle persone che invece sono appunto considerate inutili dagli stati nazione. Adesso ormai è sistematica questa cosa, avviene in Italia, leggevo la bozza di la legge sull'immigrazione che è stata quasi varata in Francia, cioè, si aspetta solo insomma il voto del Senato, e praticamente anche quella è tutta basata su questo, molto sulla premialità, molto su chi merita di stare in un paese e chi non lo merita, quindi insomma è abbastanza importante tenere gli occhi aperti su questo.
Purtroppo
esatto. Fin dove si riesce cerchiamo di muoverci in anticipo prima che, non so, ecco,
assolutamente
diventi normalizzato tutto questo di cui stiamo parlando adesso. Sì.
Assolutamente, guarda, io ne approfitto per aggiungere qualcosina sull'importanza poi della presenza di solidali intorno alle lotte che portano avanti le persone che stanno nei centri di accoglienza, tra l'altro con un'ulteriore facilità che è quella della possibilità di incontro, è che purtroppo si registra come epilogo della repressione rispetto a proteste come sit-in, occupazioni dei centri, è una repressione piuttosto forte in contesti isolati che non hanno ricevuto alcuna solidarietà, e quindi si parla comunque di processi numerosi con numerosissime persone in carcere con l'accusa di sequestro di persona, Semplicemente per aver, che ne so, scelto di occupare il centro d'accoglienza e dire agli operatori andate via, non vogliamo essere gestiti, non vogliamo mangiare la vostra merda e via dicendo, o un semplice blocco stradale si trasforma in un processo per resistenza in concorso,
interruzione
di pubblico servizio, o delle proteste che poi hanno un conseguente intervento delle forze dell'ordine, si trasformano anche in processi per devastazione. Sappiamo che sono pene altissime, lo sappiamo perché l'abbiamo vissuto sulla pelle anche e lo continuiamo a vivere come compagni e compagne. Si tratta di reati che portano a numerosi anni di carcere e sono tante le persone che si ritrovano in carcere con queste accuse, tra l'altro in un isolamento totale e con ovviamente una possibilità in meno rispetto a noi compagni e compagne, ovvero non esiste una rete di relazioni che si è potuta crescere anche stando in questo paese, perché queste strutture ti tengono separato da tutto il resto della popolazione, ed è questo forse che volevate anche sottolineare con il corteo che avete fatto. E quindi anche per esempio la possibilità di andare ai domiciliari è totalmente impossibile, anche per quanto riguarda i lavorativi o tutta una serie di misure a cui non puoi accedere se non hai una rete di relazioni su cui poter contare. Quindi ancora una volta credo che poi in un luogo di smistamento, dove poi le persone vanno a finire in ulteriori centri, il fatto che hanno potuto incontrare dei solidali, delle persone disposte a lottare con loro, abbia un significato enorme e possa cambiare in maniera qualitativa anche le lotte a venire.
Speriamo che questo sia così. Per il momento quello che abbiamo potuto vedere e sperimentare qua parla proprio di quello che tu dici, quindi speriamo che vada così, che il percorso di lotta qui continui bene con dei risultati, e soprattutto, come anche dicevi tu, che questi percorsi anche in zone più isolate eccetera si diffondano, e insomma questo credo. Vorrei sottolineare solo un'altra cosa, se abbiamo ancora due minuti.
Fai pure.
Rispetto a cosa è accaduto e cosa sta accadendo alle persone che sono state espulse dal sistema d'accoglienza qua a Bologna. Ci è capitato appunto di incontrare i ragazzi che sono stati espulsi ieri e in precedenza a marzo, in realtà in seguito all'occupazione che era stata fatta dai richiedenti asilo di Villaldini, che è un centro di seconda accoglienza il più grande che c'è qui a Bologna. I ragazzi avevano occupato il centro e successivamente due di loro dopo un mese sono stati raggiunti dagli sbirri che li hanno denunciati per minacce e lesioni personali e li hanno cacciati dall'accoglienza. Il problema che si sta verificando relativamente a come poi queste persone siano in realtà spinte a essere dipendenti dal sistema d'accoglienza e quindi a mantenere, diciamo così, un buon comportamento per evitare problemi, è il fatto che se vieni espulso da queste strutture ti devi poi arrangiare fondamentalmente da solo per portare poi avanti tutto lo sviluppo della tua situazione di documenti, no? E tra le altre cose un punto molto importante è che la questura ti richiede un domicilio. Il fatto che il domicilio debba dipendere da qualcuno che ha una casa di proprietà, perché al momento non viene più riconosciuto per le case in occupazione e quant'altro, è un grossissimo problema che anche qui in città si sta sollevando e insomma penso che è un'altra delle cose da considerare, sulle quali interrogarsi per trovare anche lì delle strategie per poterne uscire e far sì che le persone che sono obbligate a stare all'interno di questi centri, con lo spauracchio di tutte queste problematiche, non abbassino la testa di fronte alle loro richieste. Ecco,
assolutamente. Tra l'altro purtroppo sempre di più si registrano casi in cui le commissioni che poi devono giudicare la possibilità di avere o meno un permesso pesano molto il fatto che si è stati espulsi dal circuito dell'accoglienza, quasi molto di più della storia che viene raccontata, Questo aspetto qua, che viaggia un po' sul principio della pericolosità sociale, principio per il quale immediatamente si può essere espulsi perché non si è graditi, è chiaro che tende in ogni modo ad avere delle persone domate, disposte al mercato, e ovviamente scansare il più possibile chi invece sceglie di lottare o quantomeno non abbassa la testa di fronte ai dispositivi che gli vengono applicati. Tra l'altro, ne facevi accenno te, questo problema dell'espulsione dai centri o la scelta di lasciarli, con tutto quello che ne consegue, è proprio il vaso comunicante continuo con tutti i contesti dei ghetti, delle tendopoli, di persone che poi si ritrovano a lavorare da sfruttati e sfruttate in campagna. Quindi su questo bisognerà ragionare, ed è molto interessante il fatto che in un contesto appunto cittadino si apra questa riflessione per vedere che pratiche mettere in campo.
Va bene, io penso che abbiamo sviscerato abbastanza bene tutto quello che sta avvenendo. Sinceramente non ho altre cose da aggiungere, non so se ci sono altre domande o questioni che hai da porre, altrimenti
no, ti lasciamo in pace.
No, dai, io sono contenta di parlare, però penso che abbiamo toccato più punti. Poi spero che si creeranno nuove situazioni anche per poterne discutere, e credo che anche tra compagni e compagni sia molto utile aprire il dibattito sulla seconda accoglienza, su tutte le connessioni che anche adesso nella telefonata abbiamo messo in evidenza, e trovare nuovi strumenti, perché anche la situazione che abbiamo di fronte sta cambiando, e quindi insomma interroghiamoci e troviamo delle strategie. Credo sia una buona idea.
Dai, allora noi ti mandiamo un abbraccio, e ovviamente questi microfoni sono anche i vostri. Noi appena concludiamo la telefonata con te leggeremo il testo che hanno scritto le persone che si trovano a lottare nel lab di Via Mattei, e poi manderemo due audio con le loro voci che raccontano le motivazioni delle proteste.
Ok, grazie. Va bene, ti ringrazio.
Ciao, a presto, ciao ciao.
Ciao, ciao.
E allora bene, noi ci prendiamo una breve pausa musicale, l'ho già annunciato, fra poco continuiamo sempre su questo tema.
She suffered him for far too many years of her life, feeling more scared that he'll say, does he know how over time he drove her away, saving her for daring she goes, daring she stands up for everything she chose. Siphon away. I'm with you.
for all my tears. Times you hurt me, you treated me wrong. Something you had to give to solve this thing going on.
Allora, torniamo in voce. Questo è sempre Silenzio Assordante, come insomma dopo la lunga chiacchierata che abbiamo fatto con una compagna che ci ha parlato un po' della situazione del lab che si trova a Via Mattei. Vi leggiamo l'interessante documento che è stato scritto proprio dalle persone che ci vivono, dal titolo "È questa la vita al Mattei. Un giorno, tre mesi, sei mesi passati in questo centro. Una brutta esperienza sin dal primo giorno che peggiora ogni giorno sempre di più. I servizi all'interno del campo sono pari a zero, non c'è nessun corso di lingua italiana che è il primo e fondamentale strumento di sopravvivenza in ogni paese. Non abbiamo alcuna possibilità di frequentare corsi per imparare a conoscere gli elementi essenziali del funzionamento della società che si trova al di fuori di questo campo. Questo aspetto è invece essenziale per riuscire ad essere indipendenti da qualsiasi tipo di supporto, ad esempio nella ricerca di un lavoro e, più in generale, per affrontare consapevolmente questa società e le nostre scelte. Non c'è un luogo nel quale possiamo svolgere attività sportiva. Alcuni di noi avevano iniziato a giocare a cricket in uno spazio aperto che si trova dietro il campo, ma poi gli operatori hanno chiuso lo spazio e vietato per tutti l'accesso a quell'area, mandando loro una lettera per dirgli che se avessero giocato nuovamente sarebbero stati espulsi dal campo. Non possiamo utilizzare i mezzi di trasporto. Il punto non è per quale motivo le persone vogliono uscire. Il punto qui è che non abbiamo la possibilità di acquistare un biglietto dell'autobus e che se vogliamo comunque muoverci senza di questo rischiamo delle sanzioni che rappresenteranno un problema in futuro. In una settimana dovremmo ricevere un massimo di euro 17,50 con i quali soddisfare tutte le nostre esigenze primarie: acqua, cibo, vestiti, sigarette, latte. Da regolamento ci sono dei casi per cui le persone non ricevono il pocket money per intero, ad esempio se per un giorno non ti presenti a entrambi i pasti perché sei uscito in città. In quel caso l'erogazione in contanti è sostituita da un voucher di 2,50 euro che possiamo spendere esclusivamente in negozi convenzionati con il campo. Non siamo liberi di decidere di trascorrere un'intera giornata, tantomeno più di tre giorni, come ci pare, lontano dal lab. Se salti un giorno non ti danno il pocket money, se salti tre giorni ti mandano via e finisci per strada. Accenniamo al problema dei vestiti, perché quando arriviamo nel campo ci dovrebbero dare dei vestiti. Passano mesi e ogni volta che li chiediamo ci raccontano lunghe storielle che si concludono sempre dicendo che al momento non ce li possono dare. Con 17,50 euro che cosa ci potremmo mai acquistare oltre alle cose e a malapena quelle veramente essenziali per la sopravvivenza di una settimana? Rispetto all'assistenza sanitaria, anche quando i medici fanno il possibile per garantirla, il problema resta lo staff e il supervisore del campo. Quando ti sono prescritte medicine urgenti dai medici, queste arrivano in circa 4-5 giorni. Succede così anche per le visite in ospedale, dove anche per necessità urgenti possono passare settimane prima di essere accompagnati. Se poi dovesse servire una visita specialistica, non ne parliamo. Arrivano a farti piangere dal dolore fino a farti sbattere la testa al muro. Quando senti pronunciare per l'ennesima volta le solite risposte dello staff, che ripete che bisogna attendere. Il comportamento dello staff peggiora giorno dopo giorno, diventando sempre più scontroso e irrispettoso. Ci credono loro schiavi e ci trattano come tali. Il loro comportamento si differenzia in base alla nazionalità delle persone con le quali parlano. Se qualcuno di noi ha una domanda o un problema, ciascuno dei 15-20 membri dello staff dà una risposta diversa. Capita che in uno stesso giorno due persone diverse lamentino il medesimo problema. Abbiamo ricevuto risposte totalmente differenti e per lo più con fare estremamente indispettito. Quindi molti di noi semplicemente rimangono senza risposte alle loro domande, senza soluzioni ai loro problemi. Uno dei più grossi problemi è quello della traduzione. Le persone di alcune nazionalità hanno la possibilità di avere un interprete della loro stessa nazionalità, ma quelli che non ce l'hanno devono lottare continuamente per ogni cosa, per comunicare con le autorità o gli altri soggetti del sistema. Gli interpreti presenti parlano 2-3 lingue, quindi coprono soltanto poche delle lingue o nazionalità. Più di una persona ha notato come il comportamento degli interpreti cambi totalmente a seconda che questi stiano comunicando con un loro connazionale o meno. Il cibo che ci viene dato ci fa sentire come se fossimo ammalati. Tutto ciò che ci danno è pasta o riso in bianco e, cosa più sconcertante, una fetta di pane a testa. Ciascuno deve sopravvivere con questi pochi pezzi di cibo, per non parlare del fatto che a volte la frutta è scaduta e il pane sembra un pezzo di pietra. Riguardo alle condizioni igieniche, nel giorno in cui alcuni di noi sono arrivati al campo, abbiamo trovato nella stanza 3 ratti morti, di cui 2 di loro sopra il letto. La condizione dei materassi è così schifosa che pare che siano stati usati per mangiare piuttosto che per dormire, visto la quantità di macchie e sporco. Quando abbiamo riportato queste condizioni ai membri dello staff, questi ci hanno prontamente risposto che dobbiamo arrangiarci, che questo è ciò che ci possono dare. Ratti all'interno del campo non è un posto fatto per esseri umani. Tra poco, per chi è musulmano, inizia il Ramadan. Nel campo vivono molti musulmani ed alcuni di noi vogliono osservare rispettosamente la propria religione. Durante il mese di Ramadan, in cui si pratica il digiuno, gli orari dei pasti sono diversi da quelli usuali. Qualche membro dello staff ha già avvisato alcuni di noi che bisognerà semplicemente arrangiarsi, prendendo il cibo negli orari normali di distribuzione e conservandolo da qualche parte, senza un frigo. Come può conservarsi fino alle 10 di sera un cibo caldo senza diventare freddo e un cibo fresco senza diventare marcio? Se questo è quello che si può dire di quanto già è stato vissuto, le preoccupazioni più grandi sono per i giorni a venire. L'esasperazione si sta facendo ancora più forte che in passato, diventando ancora più evidente nei momenti di maggiore stanchezza fisica. Molti di noi soffrono dei problemi legati alla salute, sia fisica che mentale. Tra noi c'è chi da un anno sta ancora attendendo il primo permesso di soggiorno di 6 mesi. Un anno passato qui senza aver ottenuto un trasferimento è duro. Sappiamo che fuori di qui ci sono persone in attesa della commissione da 3 anni, in queste stesse condizioni. Gli operatori del centro lavorano costantemente con la polizia. Qui dentro sono loro che fanno la legge. Abusano dei nostri diritti, lo fanno attraverso un esclavage pacifique, usare qualcuno attraverso delle regole imposte e non attraverso la forza. Questa è la condizione che noi proviamo dentro di noi. Ci sentiamo schiavi. Quando questo trattamento ci esaspera e frustra al punto che ora siamo più che mai pronti a pretendere il rispetto dei nostri diritti. Non è sicuramente un crimine o qualcosa di illegale chiedere che la propria vita sia rispettata in un paese sviluppato. Siamo arrivati qui per migliorare le cose per noi stessi e così contribuire anche a rendere migliore le comunità del paese in cui ci troviamo. Chiediamo libertà da queste sbarre e frontiere che ci fanno sentire così tanto diversi dagli abitanti locali. Quando usciamo con il braccialetto del campo al braccio ci sentiamo imbarazzati, le persone ci guardano come se fossimo criminali o, in ogni caso, come persone che non devono stare in mezzo a loro. Vogliamo libertà, vogliamo rispetto, vogliamo giustizia. Abbiamo bisogno della scuola, di un lavoro, di fare sport per restare attivi. Vogliamo pace. Chiediamo la vostra azione per essere considerati membri di questa comunità. Ci serve il vostro aiuto per uscire da questa prigione. Insomma, sembra abbastanza, come dire, chiaro, esplicativo e fa un po', chiude un po' anche tutto quello che di cui abbiamo parlato adesso. Poi sentirlo così in maniera così precisa e estremamente lucida dalle persone che ci vengono dentro forse fa ancora un po' più impressione.
Allora noi, tanto per metterci ancora di più il carico, sentiamo 2 corrispondenze. rispetto alla manifestazione di cui vi abbiamo parlato poco fa in corrispondenza, quella del 12 maggio passato, il appunto merenda corteo che è avvenuto nel quartiere dove è presente questo centro. Sono due audio, uno in inglese e uno in francese, che sentiremo ovviamente staccati per poi farvi un breve sunto in italiano degli argomenti che escono, ma non differiranno di molto da quanto abbiamo appena letto. Buon ascolto.
Siamo qui oggi davanti al Lab di Via Mattei di Bologna, siamo circa una settantina di persone, tra compagni e compagne italiane, pakistani, africani e di un sacco di nazionalità. Oggi ci siamo incontrati in Piazza dei Colori, che è una piazza del quartiere periferico che ospita il Lab di Via Mattei, e abbiamo fatto una merenda e da lì poi siamo partiti in un corteo che ha attraversato il quartiere per parlare con le persone che nel quartiere ci vivono e che molte non sanno nemmeno che a pochi metri c'è un hub, un centro di smistamento e accoglienza che però da quelli che ci vivono dentro viene spesso definita una vera e propria prigione. Il corteo è stato bello, molto, molto vissuto in maniera appassionata dalle persone che lo componevano e adesso siamo qua di fronte al Mattei per gli ultimi interventi. Ora vi passiamo a qualcuno dei ragazzi che sono qua con noi per protestare, che racconteranno un po' meglio quali sono le condizioni che si trovano dove vivere ogni giorno in quella che a sempre più gran voce continuano a definire una prigione.
Hi everyone, it's me, one of the members who live inside the Mattei. We just make a protest today. It's just not because we just the situation inside the Mattei, the life inside the Mattei, and it's around 350 people living inside. All of them is living like a slave. All of them is living like in the bars, in the jail, and the staff inside make the members living inside. It's just a very bad condition. I personally had lots of issues with the staff and with the members of inside. When we came around 3 months ago, personally I came 3 months ago, the situation inside, the cleaning, hygiene problem, and then the food issues, like everyone they give us a small piece of the bread and just a small portion of the food they give us. And then the sports facilities, it's a main issue inside. There is no place to be sports, be active inside. And the main problem is the school. There is no school, there is no education. Without school, without Italian language, it's not easy to be survive in Italy. And the other thing is a skilled course. We need at least some kind of course which make us to be skilled person, the professional person when we get out of the camp. I don't know when, but at least when we out of the camp, so we will get some kind of benefits after these course. And transport issues, we have transport issues because we're getting every week only at a few euros, which is not able to buy a ticket for the food, cloths, milk and anything. So we need at least transport passes, so if there is a school outside the camp, so we'll go easily to the schools and any kind of the sports activity we're gonna attend it. And only things we need from this community, from the Bologna people, is just they stand with us. We are not aliens, we are not out of them, we're just normal human. We just need a peace in our life. We just want to become the part of their community. We just need a help to be stand with us. We just want to get out these jails, these boundaries, and we want to live a normal life like other people you're living, and the other people like your child and the people like the others people living around you. We just want to be just a peaceful thing in our life, and we will be happily be the member of your community. to be the part of your community, to make things better for this community, to make this country be the better, if we can help in this matter. So we just need your help in the matter. Just we need you to come stand with us. It's not just for me, it's just not for the 300 people who are living inside, it's for the, all the people who are in the different camps inside the Italy. There's a lot of people over there, they're struggling to be there. I just want to be the changes inside these camps, the school, education, skills, sports facilities, the food chain, hygiene issue. It's not just for the people who come after us, it's for the better for them as well. So they have to make the place like everyone good. They feel good inside, they feel learn something inside, they make their life better when they get out of from the camp. So I just request to everyone who are listening to me to just stand with me, stand with all the people here in the Matai or in the different camps. So we will be happy to be the part of your community. Thank you very much.
Mi senti? Ok, perfetto. Torniamo in voce per, insomma, vi traduco brevemente, insomma, vi faccio una sintesi di quello che è stato detto. Ovviamente quello che ha detto questa persona intervistata non si discosta molto, come si diceva, da quello che abbiamo letto poc'anzi nel loro comunicato, che insomma indiceva anche questo giorno di lotta e di protesta. Comunque, insomma, tutto l'intervento verteva sulla, più o meno sulla condizione interna. Diceva la protesta di oggi è per la situazione che vivono le centinaia di persone che sono qui nel lab di Via Mattei. Ci trattano come schiavi, viviamo come se fossimo in prigione. Ancora, insomma, si fa molto spesso volte riferimento a quello che è il comportamento dello staff, quindi degli operatori che sono lì all'interno dell'hub di Via Mattei. Questa persona dice di essere entrata 3 mesi fa e la situazione non è assolutamente cambiata. Ha parlato della situazione igienica, della situazione del cibo e della vita in generale all'interno del lab. Mancano posti per fare sport, mancano quei famosi corsi educativi o di scolarizzazione o di insegnamento della lingua italiana che vengono tanto sbandierati, ma che di fatto non esistono. Manca qualsiasi tipo di percorso anche di professionalizzazione, per cui giustamente ci si chiede, una volta che usciamo da qui, che cosa possiamo fare. C'è il problema del trasporto, come letto anche in precedenza. Queste persone non possono prendere mezzi pubblici per spostarsi, quindi sono di fatto, insomma, possono uscire, ma di fatto la loro mobilità è molto 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 ridotta. E poi, insomma, in conclusione, quello che mi ha colpito anche un po' di più, dice chiaramente: siamo esseri umani, vogliamo uscire da questa prigione, siamo persone come voi, abbiamo bisogno del vostro aiuto, abbiamo bisogno di solidarietà. E soprattutto, insomma, insisteva su un punto che, appunto, secondo me è centrale: questo che stiamo, per cui stiamo lottando oggi, è per noi, insomma, per me, diceva in prima persona la persona intervistata, è per tutti noi che siamo nel centro, ma anche per voi, perché questo tipo di condizioni, anche per tutti noi in qualche modo, perché questo tipo di condizioni, se normalizzate, entreranno a far parte di un contesto molto più grande, dove prima o poi probabilmente tante persone si ritroveranno incastrate. Quindi, insomma,
ci sentiamo anche quella dopo, che è un pochino più breve.
Ok.
Oui, et bonsoir monsieur Vanni, mes parents qui sont là, de Italiens. Bon, juste une petite bonsoir. On est là ce soir, on a fait une petite marche. Bon, juste on est là dans les camps, dans les matis. On est là-bas, on ne peut pas dans les bonnes conditions. Là-bas, on est là, on ne mange pas bien, il n'y a pas de l'eau. Juste on est là, il n'y a pas de. Ils ne sont pas dans les bonnes conditions là-bas. Franchement, du la vérité, nous sommes là juste pour un bout de temps. Il faut essayer d'avoir et nous aider. Comment on va essayer d'avoir gagné? Il faut essayer de nous transférer. Il faut essayer de nous transférer. Il faut essayer de nous aider. On est là dans les matériaux.
s'en va pas là-bas. On ne peut pas manger bien. Il n'y a pas de l'eau à boire. Il n'y a rien. L'eau des toilettes même aussi, on boit là-bas. Donc, il faut essayer de voir une solution. Vraiment, c'est ça qu'on a besoin. Il faut essayer de nous aider. Nous, les ressortissants, nous, les gens qui sont dans les matières, il faut essayer de nous aider. Vraiment, la matière, là, on a eu là-bas, c'est de meurtre. C'est de meurtre. Mes chers amis, si vous avez reçu ces messages, il faut essayer de nous aider. C'est ça que moi je veux.
Tu peux raconter un peu aux autres comment ça s'est passé?
Aujourd'hui, vraiment, la marche là, ça a été bien passé. Ça s'est bien passé. On a eu beaucoup de monde, beaucoup de gens ici sont venus. On a participé. Pas de kamikaze, ni de pluie, ni faire des trucs. On est là, on a bien fait. Ça se passe bien. Bien. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Vraiment, c'est ça qui. On avait, et plus précisément, on remercie ceux qui sont en train de nous soutenir. On vous remercie en plusieurs fois. Vraiment, on vous aime.
E allora sì, insomma, anche qui brevemente le questioni toccate sono ovviamente, per insomma, vivendo nello stesso posto, sono praticamente le stesse, quindi cibo e condizioni di vita davvero pessime, insomma, non le sto a ripetere per non essere pedulante, però comunque quello che aggiunge in più nell'ultima intervista era un po' quali erano le impressioni sulla giornata, su quella giornata di lotta, quella appunto del 12 maggio di cui abbiamo parlato ampiamente. Era abbastanza contento di come fosse andata quella giornata, soprattutto perché insomma immaginiamo che anche per persone che vivono in queste condizioni di vita, una giornata così tutti insieme, stare tutti insieme a protestare per le stesse cose, dà tanta forza, tanta insomma tanto coraggio, anche che poi è una cosa che su cui anche, come abbiamo detto, sbirri e educatori vari e operatori vari puntano tanto, cioè quello insomma di cercare un po' di far rassegnare le persone. E quindi concludeva con un ringraziamento davvero molto caloroso a tutti i solidari, a tutte le persone che avevano partecipato a questa giornata di lotta. Quindi direi che con questo è tutto, insomma possiamo